Buongiorno a tutti, cari fratelli. Non vi nascondo che anch'io sono emozionato quando vengo sul pulpito, ma dal modo in cui si loda il Signore. Sento proprio una pienezza del Signore dal modo in cui noi cantiamo tutti verso il Signore, tutti ben intonati. Veramente è una gioia poter lodare il Signore tutti insieme. Anche quella di ieri sera, stavamo tutti insieme proprio con uno spirito aperto, incoraggiandoci a vicenda attraverso i nostri saluti, attraverso le nostre condivisioni. Vorrei prima di tutto ringraziare il Signore per questo privilegio che mi dà di predicare la sua parola. Poi voglio ringraziare i conduttori dell'assemblea che mi incoraggiano in questo ministerio della predicazione della parola del Signore. Voglio ringraziarvi. E anche per il vostro ascolto, così attento, che mi fa essere più preciso in quello che dovrei dire, devo dire. Allora partiamo dalla parola del Signore. Prima Cronache, capitolo 21, dal versetto 1. Satana si mosse contro Israele e incitò Davide a fare il censimento di Israele. Davide disse a Joab e ai capi del popolo: «Andate, fate il censimento degli israeliti da Beersheba fino a Dan e venite a riferirmene il risultato, perché io ne sappia il numero». Joab rispose: «Il Signore renda il suo popolo 100 volte più numeroso di quello che è. Ma, o re, mio signore, non sono forse tutti servi del mio signore? Perché il mio signore domanda questo? Perché rendere così Israele colpevole?» Ma l'ordine del re prevalse contro Joab. Joab dunque partì, percorse tutto il paese di Israele, e poi tornò a Gerusalemme. Joab fornì a Davide la cifra del censimento del popolo. C'erano in tutto Israele 1.100.000 uomini abili alle armi e in Giuda 470.000 uomini abili alle armi. Joab non aveva fatto il censimento di Levi e di Beniamino come degli altri, perché l'ordine del re era per lui abominevole. Questo dispiacque a Dio, questo censimento, che perciò colpì Israele. E Davide disse a Dio: «Io ho gravemente peccato in ciò che ho fatto, ma ora ti prego, perdona l'iniquità del tuo servo, perché io ho agito con grande stoltezza». Il Signore parlò così a Gad, il veggente, cioè il profeta di Davide: «Va a dire a Davide, così dice il Signore, io ti propongo 3 cose, scegline una, e quella ti farò». Gad andò dunque da Davide e gli disse: «Così dice il Signore, scegli quello che vuoi, o 3 anni di carestia, o 3 mesi durante i quali i tuoi avversari facciano scempio di te e ti raggiunga la spada dei tuoi nemici, oppure 3 giorni di spada del Signore, ossia di peste nel paese, durante i quali l'angelo del Signore porterà la distruzione in tutto il territorio di Israele. Ora vedi che cosa io debbo rispondere a colui che mi ha mandato». Davide disse a Gad: «Io sono in grande angoscia. È bene che io cada nelle mani del Signore, perché le sue compassioni sono immense, ma che io non cada nelle mani degli uomini». Così il Signore mandò la peste in Israele. E quando la peste in Israele, e morirono 70.000 israeliti, Dio mandò un angelo a Gerusalemme per distruggerla, e come questi si disponeva a distruggerla, il Signore gettò su di lei lo sguardo, si pentì della calamità che aveva inflitta e disse all'angelo del Signore: «Basta, ritira ora la tua mano». L'angelo del Signore si ritrovava per Solaia di Ornan, il Gebuseo, Davide alzò gli occhi, vide l'angelo del Signore che stava fra terra e cielo, tenendo in mano una spada sguainata, volta verso Gerusalemme. Allora Davide e gli anziani, coperti di sacchi, si gettarono con la faccia a terra. E Davide disse a Dio: «Non sono io quello che ordinò il censimento del popolo? Sono io che ho peccato e che ho agito con tanta malvagità. Ma queste pecore che hanno fatto? Ti prego, Signore mio Dio, si volga la tua mano contro di me e contro la casa di mio padre, ma non contro il tuo popolo per colpirlo col flagello». Allora l'angelo del Signore ordinò a Gad di dire a Davide che salisse a erigere un altare al Signore nell'aia di Ornan, il Gebuseo. Davide salì, secondo la parola di Gad aveva pronunciata nel nome del Signore. Ornan, voltandosi, vide l'angelo e i suoi quattro figli che erano con lui, si nascosero. Ornan stava battendo il grano. Quando Davide giunse presso Ornan, Ornan guardò e vide Davide e, uscito dall'aia, si prostrò davanti a Davide con la faccia a terra. Allora Davide disse a Ornan: «Dammi il terreno di quest'aia, perché io vi costruisco un altare al Signore. Dammelo per tutto il prezzo che vale, affinché il flagello cessi di infierire sul popolo». Ornan disse a Davide: «Prendilo, prendilo pure, e il re mio signore faccia quello che gli pare bene ai suoi occhi. Guarda, io ti do i buoi per gli olocausti e gli attrezzi per trebbiare come legna e il grano per l'offerta. Tutto ti do». Ma il re Davide disse a Ornan: «No, io comprerò da te queste cose per il loro intero prezzo, poiché io non offrirò al Signore ciò che è tuo, né offrirò un olocausto che non mi costi nulla». Un racconto molto particolare. Davide ordinò a Joab, capo dell'esercito, come abbiamo letto, di Israele, di fare un censimento del popolo. Insistette tanto: «Perché, Signore, devo fare questo censimento?» Allora l'ordine del re era più forte e Joab andò a fare questo censimento. Non si sa esattamente cosa ci fosse dietro questo censimento, il motivo finale, cioè quale fosse il motivo, l'orgoglio di Davide, cioè di sapere il numero del suo esercito, o la mancanza di fiducia, oppure conoscere l'organizzazione dell'esercito di Israele, a che punto era il popolo di Israele. Però Dio considerò quel censimento un peccato. Dio mandò la peste tra il popolo di Israele. E mentre il popolo moriva, come abbiamo letto, Davide si pentì del suo peccato, comprese che quel censimento era un peccato e chiese perdono al Signore in pubblico. Ma ogni peccato ha la sua conseguenza di giudizio. Venne questo profeta Gad e gli disse: «Che tipo di giudizio tu chiedi al Signore?» C'erano tre tipi di giudizi: 3 anni di carestia, 3 mesi di guerra contro i tuoi nemici, oppure 3 giorni di peste tra il popolo. Davide scelse di essere giudicato direttamente dal Signore, perché sapeva che il Signore è compassionevole, e così è stato. Mentre la peste si diffondeva nel paese, Davide invocò il Signore, invocò il perdono del Signore. «Sono io e la mia famiglia che dobbiamo essere colpiti, non questo popolo». Dio gli chiese così di offrire un sacrificio nell'aia di Ornan, e che era Ornan pronto addirittura ad offrirgli tutto gratuitamente. E disse invece Davide: «Dimmi il prezzo esatto, dimmi il prezzo ordinario di tutto questo terreno che sta qui». E Davide disse: «Non voglio offrire al Signore ciò che non mi costa, ciò che non mi costa nulla». E così ci fu questo sacrificio e la piaga cessò. L'argomento di questa mattina che voglio vedere con voi: l'apprezzamento di Davide per Dio. al di sopra di ogni cosa. Non offrirò all'Eterno sacrifici che non mi costano nulla. L'apprezzamento di Davide è per Dio al di sopra di ogni cosa. Quali sono i fatti principali di Davide? Ogni personaggio della parola del Signore ha i suoi fatti principali che caratterizzano la sua vita. Quando si fa una domanda di lavoro ad un'azienda, si guardano alcune cose principali, è vero? Si guarda prima di tutto cosa produce l'azienda. Si guardano che numero c'ha quell'azienda di operai. Si guarda lo stipendio che viene offerto. Si vanno a guardare le recensioni. Si va a guardare il capitale sociale. Si cerca di capire chi è il presidente, il cognome e nome del presidente. E poi alla fine si cerca l'indirizzo e il numero telefonico, se si è veramente interessato. Attraverso questi dati dell'azienda si viene a scoprire se una persona veramente questa azienda è un'azienda affidabile. Così attraverso i dati della vita di Davide, il re Davide, noi scopriamo attraverso fra poco i dati della sua vita, che la sua vita è veramente degna di essere presa in considerazione per lasciarci ispirare da lui, per farci ispirare dal suo esempio, del modo in cui lui ha apprezzato Dio, per anche noi imparare ad apprezzare il Signore. Davide apprezzò il Signore col meglio di quello che lui aveva, non del superfluo, come quel giorno avvenne lì nell'Aia. Vediamo insieme, prima di tutto, i fatti quindi che caratterizzano Davide, la sua vita. Il nome Davide vuol dire amato, diletto. Il suo nome compare nella Bibbia 935 volte ed è il nome più diffuso, è il nome che per la seconda persona è il nome più diffuso della Bibbia dopo il Signore Gesù. Il Signore Gesù è la prima persona che il suo nome viene diffuso in tutta la scrittura. Davide è il secondo personaggio che il suo nome ricorre tante volte, 935 volte. È chiamato l'uomo secondo il cuore di Dio, non perché era perfetto, ma perché voleva fare la volontà di Dio nella sua vita. Era della tribù di Giuda, suo padre si chiamava Isai, faceva il pastore, pascolava le pecore nella campagna. Da giovanissimo combatté la sua famosa battaglia contro Golia. Con una sola pietra, con una fionda, colpì questo grande gigante che cadde a terra. Fu eletto re al sacerdote Samuele fin da giovanissimo. Saul era stato rigettato dal Signore e poi lui fu chiamato a corte a suonare l'arpa alla corte del re Saul. Il suo regno durò 40 anni, regno di Davide, 7 anni regnò a Ebron e 33 anni a Gerusalemme. Trasportò l'arca del Signore dalla casa di Obed-Edom e la trasportò a Gerusalemme. Durante il regno di Davide, tutti i nemici di Israele stavano buoni buoni, specialmente i filistei. Perché Davide era vincitore dovunque andava. Dovunque Saul lo mandava, Davide tornava vincitore. Il regno di Israele aveva trovato la sua massima espansione attraverso Davide. E difatti già con Salomone cominciò il suo declino. Scrisse 73 bei salmi che noi abbiamo nella parola del Signore e che nutrono il cuore ancora tutt'oggi a tutti i credenti di tutti i tempi. Poi fece tutti i preparativi per la costruzione del Tempio e infine il suo figlio Salomone, per ordine del Signore, prese il suo posto. Questi sono i dati principali della vita di Davide. che ci fanno vedere che veramente noi lo possiamo prendere in considerazione per la nostra vita, per lasciarci ispirare ad apprezzare il Signore più di ogni altra cosa. Quali sono i vari aspetti dell'apprezzamento di Davide al di sopra di ogni cosa? Ci sono 7 atteggiamenti attraverso cui Davide ha mostrato il suo apprezzamento molto più per Dio durante il regno di Saul, durante il suo regno e durante verso la fine della sua vita. Quindi durante il regno di Saul, durante il suo regno e verso la fine della sua vita. Un primo aspetto dell'apprezzamento di Davide per Dio è che Davide non era interessato alla sua popolarità, alla popolarità del suo nome. Quando Davide tornava vincitore, da dove Saul lo mandava, tutta la gente andava per le strade e cantavano un canto, vi ricordate? Davide ha ucciso i suoi 1000, mi sembra, sto dicendo a memoria, non l'ho scritto. Saul i suoi 1000, Davide i suoi... Va bene, è stato un errore che mi ha fatto essere più... Ecco, esattamente così. Quindi Davide non era interessato, cari fratelli, all'apprezzamento del suo nome. Poi un secondo aspetto, Davide era interessato ad apprezzare Dio, non all'autoaffermazione del suo ruolo come re. Del suo ruolo come re. Era già stato unto da Samuele con l'olio, era una forma per eleggere. Ormai è da tanti anni, ma non era interessato all'autoaffermazione di essere re. Queste cose non lo toccavano. Poi Davide era interessato ad apprezzare Dio, non al declino spirituale del re Saul, che oramai era stato rigettato dal Signore. Il re Saul era stato rigettato dal Signore e Saul e Davide non era interessato al suo declino spirituale. Anzi, cari fratelli, si guardava bene da dare qualche giudizio oltraggio a Saul. Vi ricordate, lui aveva delle occasioni per farlo, ma non lo ha fatto. Guai a me, disse, se metto la mano sul lutto del Signore. Quindi Davide era interessato ad apprezzare Dio, non all'affermazione del suo ruolo, né alla sua popolarità, né al declino di Saul. Davide era interessato ad apprezzare Dio, non ad essere un super condottiero di turno. Si comportava come un fratello con Jonathan. Come un fratello con Jonathan. Io sono stato molto commosso da questo fatto. Perché il regno di chi era? A chi aspettava il regno? Il regno aspettava Jonathan, che era il figlio di Saul. Ma Jonathan, stando sempre con Davide e vedendo, sapendo già che era stato eletto da Samuele, e vedendo il modo in cui combatteva le battaglie del Signore, lui si resa conto che lui era il re scelto da Dio. Sto parlando di Jonathan. E stavano sempre insieme come due fratelli. E Jonathan l'aveva difeso varie volte a Davide. Allora Jonathan e Davide fecero un patto insieme. Vi ricordate di questo patto? Jonathan disse, quando io non ci sarò, ricordati della mia famiglia. E Jonathan l'ha fatto. Fece mangiare alla sua tavola Mefiboset, un uomo che aveva pure dei difetti ai piedi, che non poteva neanche camminare. E gli fece la grazia a Davide, per amore del suo papà, di mangiare alla sua mensa. E non si è vergognato Davide di avere un uomo difettoso ai piedi, che non riusciva neanche a camminare bene. E lo mise ai suoi piedi, alla sua mensa. Si comportava come un fratello con Jonathan, come un pastore con chi piangeva. Molte volte c'erano delle sconfitte e il re Davide andava in mezzo al popolo e piangeva con loro. si comportava come un amico con i soldati che erano con lui, per esempio con i figli di Zeruia. Abner, Abisai, Asael erano gli uomini valorosi che erano pronti a dare la vita per Davide. Una volta Davide aveva una sete che uno di questi tre uomini andarono nel campo dei Filistei. Se, e quelli di notte andò lì nel campo dei Filistei, prese una borraccia d'acqua perché voleva farla bere a Davide. E senza che nessuno se ne accorse, portò l'acqua davanti a Davide che non volle berla. Si comportò proprio in una maniera come un'amica, un amico. Poi si comportò con discrezionalità. Quando andò da Nabal, che vuol dire stolto, Davide aveva 600 uomini con sé. E questi avevano protetto tutto il bestiame di Nabal, di notte, c'erano tanti pericoli. Non avevano toccato neanche un bestiame. Ma poi andò lui con le buone maniere a chiedere se volevano prendere qualcosa. Nabal invece riferì tutto a Saul. E stava per succedere tutta una carneficina. E poi il Signore alla sua moglie gli diede tanta di questa saggezza che evitò quest'altra guerra interna, chiamiamolo così. Quindi Davide era interessato ad apprezzare Dio, non solo ad essere un super condottiero del momento. Ancora, quinto aspetto dell'apprezzamento di Davide. Davide si assunse la responsabilità dei suoi peccati, come nel caso del censimento che abbiamo letto. Lui disse, Signore, io ho peccato, lo disse apertamente. Lui si assunse la responsabilità del suo peccato. Colpisci la mia famiglia, colpisci me, colpisci la mia famiglia, ma questi cosa hanno fatto? E quello ha toccato il cuore di Dio. Ancora un sesto apprezzamento. Davide confessava i suoi peccati, riconoscendo anche quello che il peccato procura. Secondo il Salmo 51, Davide era tutto sconfitto. Se noi leggiamo quel Salmo 51 lì, Davide è uno sconfitto. Lui disse, Signore, aprami la bocca. Il peccato fa chiudere la bocca, ci fa stare in silenzio. Era rattristato. Era sgonfio, non aveva la gioia della salvezza. Quindi il peccato, a lui lo ha riconosciuto, l'ha confessato e ha riconosciuto quello che stava succedendo della sua vita. Signore, rialzami. Signore, io sono qui davanti a te. Quindi non si nascondeva davanti al peccato, neanche davanti alle conseguenze del peccato. Settimo aspetto dell'apprezzamento di Davide verso Dio è che Davide, alla fine della sua vita, partecipava anche generosamente ai preparativi della costruzione del Tempio. Lui, sapendo che suo figlio si avvicinava a compiere la costruzione del Tempio, lui anche partecipò alla costruzione, a preparare tutto quello che era necessario per la costruzione del Tempio. Ed è bellissimo, quindi, fratelli, questi sette aspetti in cui Davide aveva apprezzato il Signore. Con questi sette atteggiamenti con cui Davide apprezzava il Signore, possiamo anche noi lasciarci ispirare ad apprezzare il Signore nella nostra vita di tutti i giorni. Lasciamoci anche noi ispirare da questo, da Davide. Vogliamo passare a vedere le ragioni del cuore per cui Davide apprezzava il Signore. Ci sono delle ragioni per cui Davide apprezzava il Signore. Le ragioni del cuore per cui Davide apprezzava il Signore non derivavano dal fatto che lui era un uomo perfetto, era il top, ma dal rapporto personale che aveva con Dio. Dal rapporto personale che aveva con Dio e dalle conseguenze pratiche nella sua vita. Che rapporto aveva Davide con Dio? Prima di tutto Davide ringraziava il Signore. Nel Salmo 100, versetto 4, dice entrate nelle sue porte con ringraziamento. Entrate davanti al suo tempio, dice, con lodi, con canti, con adorazione. Salmo 138, versetto 2. Lodate, venite alla sua presenza, inchiniamoci, prostriamoci davanti a lui. Davide aveva un rapporto speciale col Signore nella preghiera, nella riconoscenza anche del peccato, nel ringraziamento, nell'adorazione, nella lode. Era un uomo vicino a Dio, era in un rapporto vicino al Signore, non formale, tra virgolette, non dottrinale soltanto, ma un lavoro, un rapporto di intimità col Signore. E poi le sue conseguenze pratiche. Il rapporto col Signore, cari fratelli, come voi sapete, noi tutti, produce delle conseguenze pratiche immediati. Molte volte i salmisti, mentre scrivono il salmo, all'inizio troviamo la loro situazione disperata, ma poi a metà salmo o verso la fine del salmo vediamo questi salmisti pieni di potenza, pronti ad agire. Il rapporto con Dio produce delle conseguenze immediate. Cosa voglio dire esattamente? Se tu guardi il mondo con i tuoi occhi, ti vedrai sempre sconfitto. Ma se vediamo il mondo con gli occhi di Dio, noi ci vedremo vincitori. Nella preghiera, nell'adorazione, nella lode, nella confessione, nel ringraziamento, noi vediamo la nostra vita, le nostre difficoltà con gli occhi di Dio. Ed è questo che succedeva a Davide. C'erano delle conseguenze pratiche. Da uomo sconfitto alcune volte, lui si ritrovava vincitore. Nel Salmo 18, versetto 1, cosa dice? L'Eterno è il mio rifugio, la mia forza, il mio aiuto, la mia consolazione, il mio rifugio. Troviamo un Davide completamente trasformato. Ed è questo, sono le ragioni del cuore. E nella preghiera, nell'adorazione, nella lode, che ne veniamo fuori vincitori, immediatamente noi vediamo le cose da una prospettiva diversa. Forse sei sconfitto, ma vedi questa situazione con gli occhi di Dio. Dio non ci toglie dalle pressioni della vita, ci lascia stare nelle pressioni della vita per farci vedere come noi reagiamo e confidare in Lui. Vogliamo, cari fratelli, vedere che Davide non era un uomo perfetto, ma aveva il desiderio di fare la volontà di Dio. E questo lo ha fatto vedere attraverso il rapporto che aveva con Dio e dalle conseguenze pratiche che avvenivano nella sua vita. Mi avvicino all'ultimo pensiero che voglio trasmettervi. Abbiamo visto i fatti principali di Davide. Abbiamo visto quei 7 aspetti dell'apprezzamento di Davide per Dio. Abbiamo visto le ragioni del cuore. Vogliamo vedere una benedizione eterna che Davide ha ricevuto. Il Signore ha detto: non mancherà mai nessuno che sieda sul tuo trono, dalla tua discendenza. Dalla discendenza di Davide sarebbe sempre venuto il re, non da altre tribù. Ma dalla tribù di Giuda sarebbe sempre venuto il discendente del regno terrestre. E per di più, alla fine dei tempi, sarebbe venuto il Messia, il figlio di Davide. Gesù è il figlio di Davide. E lui è venuto, cari fratelli, su questa terra. Ha dato la sua vita come prezzo di riscatto per me e per voi. Lui ha fatto la volontà di Dio in tutto e per tutto. E il Padre ha detto dal cielo: questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto. Non soltanto per una settimana, non soltanto per un mese, ma per tutte 3 anni e mezzo del suo ministero. E anche del tempo prima, il tempo del silenzio, il tempo del servizio. Il Padre si è compiaciuto del Figlio in ogni cosa. Io sono convinto che ciascuno di noi, cari fratelli e sorelle, noi possiamo compiacere il Signore. Prendiamo questo impegno, lasciamoci ispirare da Davide, dal Signore Gesù, ad apprezzare Dio in ogni cosa. Amen. Amen.